Parlando dell'orgoglio, Martino Lutero racconta una storia. Martino Lutero, colui che ha portato la riforma, almeno una buona riforma all'inizio, poi dopo molte cose sono cambiate, lui racconta una storia di un corvo. Un corvo che vedendo la finestra aperta di una casa, vola dentro e ruba un pezzetto di formaggio. Poi si appoggia su un ramo e vuole godersi questo pezzo di formaggio. E come di solito i corvi sono, si fanno sentire. E non molto lontano c'era una volpe e sentiva appunto come il corvo si stava, diciamo, consumando questo pezzetto di formaggio e pensò: come arrivo a questo pezzetto di formaggio? Disse: ho un'idea. Lui andò, si mise sotto l'albero e incominciò ad adulare il corvo e disse: sei un uccello meraviglioso. Dovresti essere il re tra gli uccelli. E poi quando incominci a cantare, quando apri il becco, c'è veramente da rimanere incantati. Allora il corvo si sentì molto incoraggiato, adulato e incominciò a sentirsi orgoglioso. E nel momento in cui voleva presentare il suo orgoglio nel suo canto, aprì la bocca e il formaggio cadde esattamente nella bocca della volpe. E disse: oh corvo, quanto sei stupido per via del tuo orgoglio. Certamente è una storia, però ci dà da riflettere, perché in Proverbi capitolo 16, versetto 18, leggiamo: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. E vorrei presentare il tema oggi pomeriggio: Dio resiste agli orgogliosi. E vogliamo leggere il testo di oggi che si trova nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, il capitolo 5, dai versetti 5 a 8. Leggiamo questi versetti. Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E certamente con l'orgoglio apriamo la possibilità al nemico di divorare. Credo che tutti noi siamo ansiosi e preoccupati nel chiedere preghiere per quanto riguarda le nostre guarigioni, quando abbiamo difficoltà, quando magari abbiamo dei dolori, dei problemi fisici, cioè non esitiamo naturalmente a pregare, però siamo lenti a chiedere in preghiera la guarigione delle malattie dell'anima. E l'orgoglio, miei cari, è una delle peggiori malattie spirituali molto grave di cui la parola di Dio ci rivela delle dure conseguenze. Il Signore odia, anzi resiste, come dice qui il testo ai superbi, agli orgogliosi. Quest'opera carnale, perché non è altro che opera carnale, non risparmia nessuno. Neanche uomini e donne che avevano ben cominciato la loro strada con Dio e che poi sono andati giù, come l'angelo caduto, Lucifero. Satana è il nostro nemico numero uno. E la prima causa della sua caduta fu semplicemente il suo orgoglio. Allora qui stiamo parlando come il primo peccato per eccellenza, l'orgoglio. Satana cadde a causa dell'orgoglio, egli desiderò, come ci dice l'Antico Testamento, essere come Dio, piuttosto che essere un servo di Dio. Invece di essere sottomesso, egli voleva essere come Dio. L'orgoglio ha sempre un'opinione di se stessi elevata, esagerata e presuntuosa. E possiamo dire che l'orgoglio nella nostra vita ha origini sataniche, miei cari. Al contrario, il nostro Signore Gesù, il quale ci ha mostrato il cammino della vittoria, ci ha dato la dimostrazione di tutta la sua umiltà, sapete facendo cosa? Lavando i piedi ai suoi discepoli. E quella è sottomissione, quella è umiltà. Tutto il contrario dell'orgoglio. Una cosa è certa, o dominerai l'orgoglio o l'orgoglio dominerà te. Ora voglio presentare alcuni punti. Primo, riconoscere e smascherare il peccato dell'orgoglio nella nostra vita. Perché l'orgoglio, miei cari, è molto subdolo, cioè è molto nascosto, che quasi quasi noi nemmeno ci rendiamo conto. Che posto occupa l'orgoglio nella tua vita? L'orgoglio è il peccato più ingannevole, spesso mascherato sotto forma di umiltà. Ho ascoltato persone ammettere di avere un cattivo carattere, lo hanno ammesso, lo hanno riconosciuto, di non sapersi controllare né con le donne né con l'alcol. E perfino hanno ammesso di essere dei codardi, ma non ho mai sentito una persona accusarsi di essere orgogliosa. L'orgoglio, più lo abbiamo in noi, e più ci dà fastidio negli altri. L'orgoglio è la virtù opposta nella morale cristiana che si chiama umiltà. L'orgoglio è il peggiore dei mali. L'orgoglio distrugge amicizie, l'orgoglio distrugge matrimoni, l'orgoglio distrugge rapporti che se prima erano così uniti, li disunisce. Impurità, ira, avidità, ubriachezze non sono nulla a paragone dell'orgoglio. Per orgoglio il diavolo è diventato diavolo. L'orgoglio porta a ogni altro vizio e lo stato, ascoltate bene, è lo stato mentale completo anti-Dio. E l'orgoglio, possiamo dire, è il cancro della nostra vita spirituale. Leggiamo in Isaia capitolo 14, leggiamo ora l'origine dell'orgoglio. Quando è che nasce l'orgoglio? E qui ce lo dice. Isaia 14, versetto 12 a 14. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, perché l'orgoglio è nato nel cuore di questo angelo. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Come riconoscere di essere orgogliosi, visto che magari abbiamo difficoltà a riconoscerlo? Andiamo a vedere come possiamo riconoscerlo. È come se ora ci facciamo un autoesame, ok? Pensateci un po'. Più uno è orgoglioso e più si irrita per l'orgoglio degli altri. In realtà, se volete scoprire fino a che punto siete o siamo orgogliosi, il modo più semplice consiste nel chiedervi: quanto mi irrita o mi dà fastidio il fatto che gli altri mi ignorino, mi rifiutano, non mi salutano, non mi considerano e si diano delle arie? Quanto fastidio mi dà? Perché spesso sento, ah, quanto mi dà fastidio. È orgoglio quello. Il punto è che l'orgoglio di ciascuno è in concorrenza con quello dell'altro. È competitivo di natura. Abbiamo un'altra prova. Ogni volta che ci accorgiamo che la nostra vita spirituale ci fa sentire buoni, meglio, soprattutto migliori di qualcun altro, ritengo che possiamo essere certi che non sia Dio ad agire in noi, ma il diavolo. La vera prova che ci troviamo alla presenza di Dio, ripeto, la vera prova che veramente ci troviamo alla presenza di Dio e che ci dimentichiamo quando stiamo davanti a Lui di noi stessi. Ci dimentichiamo di noi stessi. Oppure ci vediamo insignificanti davanti al suo cospetto. E più umili e più piccoli noi ci sentiamo davanti a Dio e più stiamo alla sua presenza. Vi ricordate quei due uomini che andarono alla presenza di Dio nel Tempio? L'uno era lì, come dire, Signore, guardami che servo prezioso hai davanti a te. Io faccio questo, io do questo e io ti ringrazio che non sono come quello. E quell'altro non osava nemmeno avvicinarsi al Tempio, non osava nemmeno alzare gli occhi verso il cielo, perché si sentiva così basso, così pieno di peccato, un niente davanti a Dio, perché in verità non siamo niente. E a volte ci presentiamo come se noi fossimo veramente chissà cosa. E questo è il nostro problema, perché al più tardi, quando noi stiamo alla presenza di Dio, non siamo niente. E ci facciamo così grandi verso gli altri. E poi guai se abbiamo un po' di autorità, miei cari. Guardiamo un po' noi esseri, dico esseri, per non dire italiani, basta che abbiamo un piccolo titolo, lo facciamo sentire. Cosa fa l'orgoglio quando gli diamo spazio? Vorrei raccontare un piccolo esempio di uno dei più grandi pugili mai esistiti, Muhammad Ali. Uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, era famoso non solo per i suoi pugni, ma anche per il suo grande orgoglio e per la sua lingua estremamente tagliente. Un giorno pronunciò la seguente frase, ascoltate. Non credo di essere bello, disse, non credo di essere bello, ma che valore ha la mia umile opinione contro quella che invece dichiara lo specchio? L'autostima può guidare il credente a sopravvalutarsi, quando invece lo specchio della parola di Dio, contrariamente a quello che succedeva ad Ali, diceva o dice il contrario. Noi abbiamo un bellissimo esempio, il miglior specchio che possa esserci. E quando noi ci miriamo dentro, il Signore ci dice la verità su di noi, chi siamo e come siamo. In realtà molti di noi abbiamo un'opinione più alta di noi stessi. Provate a pensare quando qualcuno ci riprende o ci dà un consiglio. Non sentite qualche volta un po' fastidio dentro di noi? Quando ci dà fastidio che qualcuno in verità mi sta, diciamo, riprendendo nel bene o mi sta dando un consiglio, a volte ci dà fastidio e quello è orgoglio. Accettare un consiglio, essere criticato o ripreso, ci dà quella sensazione a volte di insufficienza nei confronti dell'altro e ci sentiamo degradati e questo non piace. Eppure l'uomo saggio, dice la parola di Dio, meglio dire i proverbi, ascolta i consigli degli altri. Chi è saggio ascolta quando è ripreso. In Proverbi 12, versetto 15, dice «La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio». L'orgoglio può cominciare anche da una piccola ferita. Forse qualcuno ci ha offeso o qualcosa dentro di noi incomincia a farti pensare tu non puoi fare questo a me. Ma come si permette a dirmi queste cose? Ma chi crede di avere davanti a sé? Conoscete voi pensieri del genere? Magari a volte non li diciamo ad alta voce, ma li pensiamo. Può cominciare da un piccolo fallimento. Non sempre accettiamo le nostre responsabilità, quando magari falliamo. A nessuno piace fallire, ma tantomeno quando falliamo di prenderci le nostre responsabilità. Ma ci guardiamo intorno per trovare a chi dare la colpa, visto che noi siamo meglio e che magari non sbagliamo mai. Oppure può cominciare con un complimento innocente, sincero, dato da un fratello, e invece di dare gloria a Dio, prendiamo la gloria noi stessi. Quante volte ci troviamo a discutere con un fratello e poi concludiamo che la nostra conoscenza o il mio punto di vista è superiore e proviamo piacere nel vincere l'argomento. Certamente è giusto parlare di quello in cui noi crediamo, ma l'arroganza che accompagna il vincere sull'argomento non è altro che orgoglio. E facciamo attenzione a volte che quando magari stiamo parlando non ascoltiamo l'altro, l'altro parla e io parlo di sopra perché voglio avere il sopravvento, voglio dominare e questo è orgoglio. Non sempre siamo pronti a riconoscere che abbiamo offeso qualcuno e invece di cercare il perdono, l'orgoglio prende possesso delle nostre anime. Vi è mai capitato di trovarvi in situazioni difficili e avete pensato: ah, se ci fossi stato io non sarebbe andato a finire così. Ah, in quella situazione nella chiesa io avrei fatto così e così. Come se sappiamo meglio. Ah, in quella discussione bisognava fare così e così e non come è stato fatto. Loro sono incapaci, ma io avrei fatto in questo e risposto diversamente. E se mi avessero risposto in quel modo, io avrei detto il mio parere. Sono situazioni in cui ci troviamo spesso e non ci rendiamo conto che in verità è l'orgoglio che ci sta controllando. Se noi vediamo la vita del nostro Signore Gesù Cristo, l'esempio per eccellenza, lui era lì, maltrattato, e in che maniera? E non apriva bocca. E si rimetteva in umiltà sotto la guida del Padre Celeste. E invece noi vogliamo avere il sopravvento. Non ci facciamo schiacciare. Vogliamo dire la nostra opinione e avere sempre l'ultima parola. È raro, ascoltate, è raro trovare un uomo che si sottovaluta, soprattutto in una società come quella che abbiamo oggi. È difficile trovare una persona che si sottovaluta. La nostra società è fortemente influenzata dalla psicologia dell'autostima, che ti dice che tu vali e che non hai bisogno di nessuno, che sei sufficiente come sei. E purtroppo questo tipo di pensiero è entrato a far parte della dottrina di molti predicatori e queste dottrine vengono a invadere anche le nostre chiese. Sono dottrine che in verità non corrispondono a quello che ha dato l'esempio il nostro Signore Gesù Cristo. Ma il punto reale è che la Scrittura non ci chiama né a sopravvalutarci né a sottovalutarci, ma ad avere un concetto sobrio di noi stessi. E quando noi siamo sotto la guida dello Spirito Santo, lo Spirito Santo ci guida ad avere un concetto sobrio di noi stessi, né di sopravvalutarci e né di sottovalutarci, ma di vederci come Dio mi vede. In Romani 12, versetto 3, leggiamo rispetto a questo, che Paolo dice: «Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno». Questo modo di pensare è fondamentale per la vita spirituale di ogni credente, perché così possiamo sia stare davanti al nostro Signore, ma anche stare davanti ai nostri fratelli, rispettandoli per quello che sono. E nello stesso momento che io non abbia quella tentazione a magari metterci o mettermi sopra, ma tanto meno nemmeno sotto. L'orgoglio in questo contesto è fuori luogo, perché distrugge il nostro rapporto con Dio e distrugge anche il nostro rapporto con i nostri fratelli. Potremmo dire che l'orgoglio è il pericolo più grande per l'edificazione del corpo di Cristo e per la crescita personale, certamente a crescere nell'immagine di Cristo. L'orgoglio è uno degli ostacoli principali alla crescita spirituale e alla pace interiore. L'orgoglio non fa altro che distruggere anche la pace interiore. Noi non troviamo pace. Ed è vero, miei cari, quando siamo stati toccati, feriti, lì è stato toccato e ferito cos'altro? L'io, l'ego, che normalmente appartiene dove? Crocifisso insieme a Cristo. L'orgoglio è il cuore dell'ego, il cuore dell'ego. L'ego può essere felice solo quando acquista potere, ottiene approvazione in quello che fa e in quello che dice. Però essendo che non può avere queste cose continuamente, quindi cerca di difenderle a tutti i costi. E per farlo, sapete cosa succede? Sviluppa infinite difese, come attacca, invece di ritirarsi, attacca, si protegge, si arrabbia, si preoccupa e alla fine cade anche in paura. Chi ha uno spirito orgoglioso non è mai soddisfatto. Trova sempre qualcosa fuori posto, ha sempre qualcosa da dire, ha sempre qualcosa da criticare, ha sempre qualcosa che non gli sta bene. E se voi notate questo, miei cari, riflettiamo e chiediamo al Signore: ma Signore, è orgoglio questo? Se pensiamo alla caduta di Satana, riflettiamo un po'. Per esempio, aveva tutto. Aveva quel privilegio di stare alla presenza del Dio Onnipotente. Quale grande privilegio! È uno dei pochissimi angeli che aveva quel privilegio di stare ma così tanto alla presenza di Dio come nessun altro angelo. Godeva di una posizione che altri angeli non avevano. Aveva motivo di essere soddisfatto, vero o no? Ma non lo era. Noi abbiamo tanti di quei privilegi, ma non siamo mai contenti, mai soddisfatti. A causa dell'orgoglio abbiamo sempre problemi da affrontare, sempre. Siamo costantemente stressati. L'orgoglio ci porta anche a essere continuamente stressati, perché difficilmente ci abbandoniamo sotto la potente mano di Dio. E come dice il testo che abbiamo letto all'inizio, così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà. Ma rivestirsi di umiltà, c'è una necessità, che prima bisogna spogliarsi di che cosa? Dell'orgoglio, miei cari. Se no, non posso indossare l'umiltà. Sono opposte tra di loro. Non sono compatibili. Orgoglio e umiltà non funzionano, miei cari, o l'uno o l'altro. Ecco perché l'invito di Pietro a dire: e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Allora, un'umiltà che dobbiamo avere gli uni verso gli altri. E a volte quando ci sono delle cose che non vanno bene a me, allora voglio che la mia opinione prevale sopra l'altro. Altro che umiltà. E poi dice Pietro: perché Dio resista ai superbi, Dio resista ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi, ecco l'invito del Signore, perché l'umiltà inizia, miei cari, prima andando da Dio e ci abbassiamo e riconosciamo in verità che non siamo niente E se siamo quello che siamo, dice l'Apostolo Paolo, è solo per la grazia di Dio, miei cari, è solo pura grazia. Noi non siamo niente. E a volte sembra come se vogliamo essere il principe e vogliamo far valere la mia presenza, la mia opinione, il mio modo di pensare, il mio modo di fare. E imponiamo anche nelle chiese. No, si deve fare così, si deve fare così. Ma noi dobbiamo fare come la parola di Dio ci insegna. Non vale la tua opinione o la mia opinione, perché non andiamo da nessuna parte, perché Dio resiste ai superbi, ma dà, come dice qui, grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Abbiamo l'esempio per eccellenza, il Signore Gesù Cristo. Il Signore si è abbassato, si è umiliato, si è sottomesso sotto la potente mano di Dio. E cosa ha fatto il Padre? Lo ha innalzato al di sopra di ogni nome. E il nostro Signore Gesù Cristo è il Signore dei Signori, è il Re dei Re. E quando il Signore lo ha innalzato, il Signore Gesù si è prima abbassato. E noi di natura, miei cari, abbiamo grandissima difficoltà ad abbassarci. Perché molti matrimoni si distruggono, non vanno avanti? È l'orgoglio che non si abbassa, miei cari. Se tu combatti con l'orgoglio non si abbassa. Puoi fare quello che vuoi, non si abbassa. L'unica maniera per distruggere l'orgoglio è andare alla presenza di Dio e riconoscersi e dire: Signore, io non sono niente. Abbi solamente grazia di me e pietà di me. L'orgoglio è il classico granello di sabbia che blocca tutto l'ingranaggio di rapporti in tutti i sensi. Iniziando con i nostri figli, con i nostri partner e per finire con la fratellanza nella Chiesa. E vorrei brevemente concludere con il secondo punto, perché questo messaggio è solo la prima parte e domenica prossima ascolteremo, perché non volevo allungarlo troppo, e la prossima settimana sentiremo altri due punti. Ora, l'altro punto che vorrei brevemente portare, che sono versetti biblici di quello che la parola di Dio ci dice, cosa dice Dio sull'orgoglio dell'uomo? Andiamo ad ascoltare semplicemente la parola di Dio. Allora, gli orgogliosi non sono destinati a essere edificati, ma abbattuti, perché Dio resiste ai superbi, agli orgogliosi. In Isaia capitolo 2, versetto 11 e 12 ci dice: lo sguardo altero, orgoglioso, dell'uomo sarà umiliato e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno, perché verrà il giorno in cui noi saremo davanti al giudizio di Dio. Infatti il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza per abbassarlo. E questo è un avvertimento, miei cari, contro l'orgoglio, perché il Signore resisterà contro l'orgoglio. E se siamo sinceri, quanto orgoglio c'è nella nostra vita? E io a volte mi becco, il Signore me lo fa vedere e dico: Signore, ma com'è possibile che sono così dominato da questo orgoglio? Opera, Signore, per favore, opera, altrimenti io non posso essere un servo utile nelle tue mani, perché il Signore non se ne fa niente di un servitore orgoglioso, per niente, ma di un servitore umile. Un altro passo Proverbi 8, versetto 13, che dice: il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, dice il Signore, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Io odio la superbia. Proverbi 13, versetto 13 e 10. Dall'orgoglio viene solamente contesa. Allora, se tendiamo a litigare così facilmente, miei cari, è una prova scontata che c'è orgoglio. La parola di Dio lo dice: dall'orgoglio viene solamente contesa, ma la sapienza è con quelli che danno ascolto ai consigli. Quante volte non ascoltiamo i buoni consigli che ci vengono dati, perché ci sentiamo come se qualcuno mi stesse dominando, controllando, quando in verità non è così. Abbiamo letto che il saggio ascolta i consigli. Proverbi 16, versetto 18 e 19. Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Meglio essere umile di spirito con i miseri che spartire la preda con i superbi. Proverbi 18, versetto 12. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Salmo 31, versetto 23. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Signore, il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. E l'ultimo versetto, Proverbi 29, versetto 23, l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. Nessuna delle nostre passioni è così difficile da domare come il nostro orgoglio. Lo sbatti giù, lo mortifichi, eppure continua a vivere. Incredibile. Io mi fermo qui e vorrei la prossima settimana, Dio volendo, portare altri due pensieri che tratta come affrontare, e credo che sia giusto chiudere questo tema con il pensiero, come affrontare l'orgoglio nella nostra vita, cosa fa Dio con chi non si abbassa. Questi saranno i due punti che vorrei portare la prossima settimana. Amen.